Service, al servizio del cittadino. A colloquio con l'esperto, in collaborazione con il Rotary Club Torino Dora.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva...
L'abbiamo sentito direttamente da quella che è la nostra sigletta Rotary Dora Service, perché così i Rotary chiamano le loro attività di servizio, di filantropia, di aiuto, un aiuto che ci danno anche in radio. E caro Massimo, perché io ti vedo con la faccia spenta da ignorantone, c'è proprio, guarda, c'è proprio lo sguardo da lunedì mattina, oggi dobbiamo svegliarci un po', Massimo.
Sono qui per apprendere. Sono
Sei qua per apprendere. Apprendere? Davvero? E che cosa vorresti apprendere?
Ma prendere
qualche cosa da portare a casa. Noi proviamo a offrirlo questo qualche cosa da portare a casa. Ci avviciniamo al referendum, anche se adesso non si capisce se le date vengono confermate, posticipate, e vabbè, uno dei grandi misteri della politica italiana, e vorremmo capire per cosa si vota per davvero, al di là del sì e del no, quali sono per davvero le questioni in campo. Probabilmente se si facesse un sondaggio, se andasse in giro a chiedere alla gente, alla cosiddetta casalinga di Voghera, a me piace tanto sta casalinga di Voghera, qual è il significato di questo referendum, per cosa decidiamo per davvero, chissà se lo sanno spiegare. Allora, grazie a Rotary Dora, ai nostri microfoni, è stato assessore al bilancio del Comune di Torino, una lunga carriera politica, e quindi con la possibilità di leggere questo referendum anche in virtù di una fortissima e di una bella esperienza politica, ai nostri microfoni Sebastiano Provvisiero. Buona giornata Sebastiano, e grazie di essere qua con noi.
Grazie a voi.
Sebastiano, parliamo di referendum, no? Credo che, non so se la percezione che hai anche tu, secondo te le persone sanno per davvero ciò per cui si va a votare?
Beh, hai ragione tu. Tu hai iniziato col dire che effettivamente se noi chiedessimo tra la gente, insomma, fare una percentuale di persone a conoscenza del perché, che cosa andiamo a votare e perché si vota, probabilmente saremmo solo, io dico, solo gli addetti ai lavori e qualcuno che segue i talk show che si ripetono continuamente ogni giorno dalle varie televisioni, per sapere effettivamente che cosa noi andremo a votare, perché andremo a votare il 4 dicembre. Guarda, ti vorrei fare solo una premessa, perché sì, questo è il punto base proprio del perché si va a votare. Uno dei costituenti, voi non me lo ricordate, ma Oscar Luigi Scalfaro, che è stato anche presidente presidente emerito della Repubblica, in un'intervista, mi ricordo, della storia Siamo Noi, durante la puntata L'Alba della Repubblica, dirà: giuridicamente gli italiani non avevano una casa, la costituente era necessaria.
Sebastiano, scusa se ti interrompo.
Una casa dove possa sentirsi al sicuro.
Scusa se ti interrompo, Sebastiano, però tu hai proprio toccato questo. Tu prima hai parlato di addetti ai lavori e adesso ci hai citato giustamente Scalfaro con questa affermazione. Il problema è uno, che la Costituzione, se parliamo degli addetti ai lavori della Costituzione, sono i cittadini.
E infatti, quindi lui diceva: un popolo ha bisogno di una casa dove possa sentirsi al sicuro. La Costituzione è la nostra casa. E quindi l'elezione della Costituente rappresentò allora un primo passo di un'inversione del rapporto tra gli italiani e lo Stato. Quindi si basava al cittadino la possibilità di creare questa casa. La Costituzione fu la costruzione di questa casa.
La costruzione di questa casa, una casa che in questo momento ci viene detto ha bisogno di essere un po' riformata, no? Dobbiamo restaurarla un attimo. Entrando nel merito, parliamo per un attimo dell'oggetto di questo referendum. Alla fine, non le conseguenze politiche, perché oramai quelle sono molto forti e ci sono state raccontate in maniera molto molto evidente, le conseguenze pratiche quali sono? Perché cosa andiamo a votare per davvero?
Ma guarda, tu hai detto bene, qui bisogna dare un po' una spolverata a questi a dare una spolverata a questa casa che si era un pochino indrigita, che aveva bisogno di una rispolverata su alcuni punti fondamentali su cui naturalmente si basa poi tutta la nostra gestione istituzionale, e su questo naturalmente ne sono stati estrapolati 47 articoli di tutta la Costituzione, sempre per far capire e per dare alcuni segnali maggiori, insomma, alcune notizie che spesso non mancano nei talk show. Gli articoli della Costituzione sono 139. Di questi 139 articoli, 47 sono stati rispolverati, puliti, tolta un po' di polvere. Di questi articoli, il tutto sintetizzando, abbiamo i quattro punti di riferimento, che sono i quattro quesiti che noi andremo a dire sì o no a questi quattro punti che sono stati sintetizzati dei 47 articoli che sono leggermente modificati. E sono il superamento del bicameralismo paritario, poi andremo a capire che cos'è, la riduzione del numero dei parlamentari, tante volte auspicata, chiesta, eccetera. Poi qualcuno dirà, ma non era nelle nostre attese questo che avete fatto, altri diranno, però iniziamo e poi vedremo. Il contenimento dei costi del funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il CNEL, che poi vedremo, sapremo qual è stata la funzione, e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Questi sono i quattro punti sintetizzati che fanno parte di questa forma di polvere che è stato fatto su questi 47 articoli dei 139 che erano formati dalla Costituzione italiana.
Sebastiano, aiutaci ancora a comprendere una cosa. Rispetto ad altri referendum, questo giunge, viene convocato per un motivo particolare, perché altri sono di iniziativa popolare. Questo invece, in quanto tocca la Costituzione in alcuni punti, ha altri itinerari per cui si giunge a questo referendum, giusto?
Beh, sicuramente. Conto che questo è un referendum confermativo, diverso dall'ultimo referendum che fu fatto nel 2005, quello di Berlusconi e Bossi, che era un che fu poi un referendum bocciato dagli italiani perché conteneva alcune forme di cambiamento che obiettivamente erano un po' forzate. Con questo referendum diciamo che approvato con questa riforma costituzionale approvata il 12 aprile 2016, noi abbiamo andiamo a votare e dire a un certo momento che sì o no, se confermativo quindi, non ha l'obbligo della percentuale di votanti che invece in quello precedente era necessario. Perché è confermativo? Perché quando è stato votato questo, quando alla Camera dei Deputati al Senato è stato votato questa riforma costituzionale, mancavano alcuni voti perché passasse senza essere riconfermato con un referendum. Cioè Renzi, il Presidente del Consiglio, nel portare avanti il discorso di revisione costituzionale, non riuscì ad avere dalla Camera e dal Senato i due terzi del superare i due terzi dei votanti alla Camera e al Senato, per cui è stato poi necessario avere una conferma con questo referendum che andremo a votare il 4 di dicembre.
Quindi il centro è la riforma costituzionale, perché giustamente i padri costituenti avevano trovato un punto intelligente su cui convergere. Le regole generali devono vedere d'accordo una maggioranza molto molto qualificata.
Molto qualificata, per cui non riuscendo, e qui poi si spiega il perché ci sono tanti sì e tanti no, tante persone che ormai si dividono e tra chi voterà sì e chi voterà no, perché obiettivamente la riforma era attesa, tutti la volevano, però tu per essere votata senza ricorrere poi a un referendum, obiettivamente era necessario avere una maggioranza qualificata. Questa maggioranza non è stato possibile trovarla alla Camera e al Senato, maggioranza qualificata, per cui è venuto fuori che si farà questo referendum e a questo punto si cercherà naturalmente di avviare, ecco, questa è la riforma.
Noi abbiamo ancora pochi minuti, una decina di minuti, non molti di più, sì. E quindi proviamo a entrare un po' nel merito, perché di fronte a un referendum, perdona se metto davanti quel briciolo di sospetto, no, che uno prova a pararsi davanti alle fregature, perché un referendum c'è già stato che aboliva il finanziamento pubblico ai partiti, e poi dopo un po' come i gatti, se non li facciamo entrare dalla porta ci entrano dalla finestra, no? E quindi uno conviene che sappia bene quello per cui va a votare in questo momento, per avere domani un criterio di giudizio se quello che è stato detto e votato viene poi anche mantenuto e messo in pratica. E uno dei punti forti è il superalismo del bicameralismo perfetto, che contraddistingue solo l'Italia all'interno delle costituzioni di tutto il mondo praticamente. E questo superamento tecnicamente come avviene? Quindi ciò per cui andiamo a votare, questo Senato che diventa una Camera delle Regioni, in che cosa cambia e perché questa formula va di fronte a questa esigenza che era di una semplificazione dell'iter legislativo?
Sì, allora, il superamento del bicameralismo perfetto, diciamo, significa mettere fine all'equivalenza di Camera e Senato, che secondo l'attuale Costituzione hanno uguali compiti e poteri. Per esempio, entrambe le Camere votano la fiducia al governo e approvano tutte le leggi. Il nuovo Senato avrà solo un numero limitato di competenze sulle quali legifererà, insieme alla Camera. Quindi si tratta in sostanza di riforme costituzionali, disposizioni sulla tutela delle minoranze linguistiche, referendum, enti locali e politica. Il nuovo Senato non darà più la fiducia al governo, ma soprattutto queste disposizioni per il superamento del bicameralismo perfetto significa finalmente far sì che una legge che viene votata non dovrà attendere, proposta dal governo o dal Parlamento, non dovranno attendere centinaia di giorni per essere approvate, perché sarà solo la Camera dei Deputati che svolgerà questo compito. Ti ripeto, tranne, come dicevo prima, dove anche il Senato avrà la possibilità o di poter riprendere queste votazioni quando avrà la possibilità di riprendere questa legge e portarla naturalmente all'attenzione di nuovo della Camera, quindi con una riduzione di tempi notevole. E questo in tante cose, in tante situazioni di carattere economico, finanziario nei confronti da parte degli altri paesi europei è un buon viatico, perché significa snellire il meccanismo procedurale di questa istituzione.
Sullo snellire ci siamo, manca un pezzo però. Con che criterio il Senato rappresenta gli italiani? Cioè, come gli italiani eleggeranno i senatori, pur nella limitazione dei loro compiti?
Purtroppo questa è la parte più dolente. D'altronde c'era anche la richiesta della riduzione dei costi, come dicevo prima, tra i quattro quesiti che sono posti all'attenzione dell'elettore, la riduzione dei costi della politica. Qui hanno voluto, e qui c'è stata probabilmente non una mediazione, perché il Senato doveva, in prima battuta, in prima stesura, doveva essere completamente eliminato. Si è voluto mantenere l'istituto senatoriale con una riduzione dai 365 a 100 senatori, scusami, a 100 senatori. E naturalmente questi 100 senatori hanno una loro avranno una loro funzione, ma obiettivamente sono un po' ridimensionati. Perché? Perché vengono eletti in seconda battuta, cioè dai consiglieri regionali, dai sindaci, e poi ci saranno di questi 175, sono 74, 75, sono quelli eletti dal consiglio regionale, dai consigli regionali, 21 dai sindaci e 5 poi nominati dal Presidente della Repubblica. La rappresentanza c'è comunque, perché è vero che sono eletti in seconda battuta, ma comunque i consiglieri regionali comunque sono eletti dai cittadini, i sindaci sono eletti dai cittadini, quindi la rappresentanza, sia pure in seconda battuta, c'è, esiste ed è premiante. E obiettivamente le disposizioni che vengono date, la possibilità che viene data al Senato di poter legiferare è molto è limitata, tranne naturalmente per gli eventi di carattere costituzionale ed altre piccole postille che ci sono. Però può in alcuni casi entro 60 giorni chiedere la possibilità di poter dire pure la sua, il Senato, e quindi riportarla all'attenzione della Camera dei Deputati. Indubbiamente è un po' ridimensionato, ma credo che, sai, una riforma costituzionale è molto importante. Trovare una mediazione che riuscisse poi a portare ad una maggioranza per far passare queste riforme era un po' delicato, per cui si è trovata naturalmente questo tipo di mediazione.
Allora, noi siamo oramai in conclusione, ti ringraziamo per aver iniziato a portare un po' di chiarezza in quello che è tutto il ragionamento, quello che sarà poi la votazione per il referendum, quando, se, dove lo faremo. E nel salutarti, un'ultima curiosità che sta un po' a latere rispetto al referendum, ma tu giustamente ne hai accennato. All'interno della nostra storia italiana, dovessimo prenderla a pezzi un po' grande, no? C'è stato un momento in cui gli italiani eleggevano dei partiti e votavano dei partiti, e quindi la rappresentanza veniva data a un partito che poi sceglieva democraticamente, grazie alla democraticità della istituzione partito, chi avrebbe governato e come. C'è stato un periodo da Berlusconi in avanti in cui abbiamo eletto il premier, e anche se le leggi erano di stampo diverso, perché risentivano di quella che continua a essere la nostra Costituzione, però si è personalizzato il discorso. poi il Premier ha scoperto che, eletto lui dal popolo, ma con delle regole democratiche del partito, rischiava di avere senatori e deputati che non gli stavano dietro. Quindi si è andato verso delle leggi in cui il Premier sceglie anche quelli che sono le persone a cui più o meno volontariamente chi elegge lui eleggeranno anche i diversi votanti. Non è il caso forse di scegliere a livello italiano quale genere di rappresentanza desideriamo avere, se una rappresentanza diretta, se una rappresentanza mediata, perché anche nei riguardi del Senato, questa è un po' una uno dell'ultimo punto, no? Io scelgo come rappresentante il presidente della regione, il governatore, dei consiglieri più o meno li scelgo, ma poi questi qua mi sceglieranno chi mi rappresenta al Senato. Alla fine siamo come uno che non sceglie né moglie lui, né la fa scegliere dal padre, la fa scegliere la propria moglie dal primo che incontra per strada.
Sì, è una considerazione giusta quella che hai fatto. Dunque, tieni conto di questo. Noi abbiamo bisogno, per essere tranquilli, che ci siano i pesi e i contrappesi. L'elezione diretta del, come è stata fatta per quanto riguarda, e ha funzionato bene, sta funzionando bene, come è stata fatta quella dei sindaci, ecco, l'elezione diretta dei sindaci. Parlo anche del rappresentante, quello a livello regionale. Per lo Stato siamo un pochino meno tranquilli nel seguire questo sistema dell'elezione diretta del capo del governo, perché c'è qualcosa che non ci rassicura. Se non creiamo dei forti contrappesi a questa naturalmente elezione, come diciamo, popolare. Io personalmente sono un convinto parlamentarismo, nel senso che per me il Parlamento rappresenta il punto base, il punto cardine per portare poi l'elezione di un Presidente del Consiglio.
E effettivamente quello che dici è talmente vero che negli ultimi 5 anni non abbiamo mai avuto un Presidente del Consiglio eletto dal popolo.
E certo, almeno che tu non stravolgi completamente l'impianto costituzionale con altri pesi e contrapesi che si dovrà vedere. D'altronde, tieni conto che nel 2005, quando fu bocciata la riforma costituzionale Bossi-Berlusconi, fu bocciata dagli italiani perché c'era l'elezione diretta. Nell'impianto costituzionale riformato c'era l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Questo naturalmente oggi fa ancora paura a tantissimi italiani, per cui è un punto piuttosto delicato che hai toccato e di cui bisognerà poi confrontarsi e vedere e trovare naturalmente una sintesi che rassicuri un pochino. Per il momento dobbiamo rimanere così come siamo e con un parlamentarismo ancora valido. Tu tieni conto che, per concludere, oggi come oggi, quando dicono il Presidente del Consiglio, io sento tantissimi amici, anche professionisti, eccetera, che dicono ci dicono: ma il Presidente del Consiglio che fa, dice, eccetera, questo non è stato eletto da nessuno, non è neanche parlamentare. E qui naturalmente io continuo sempre a sottolineare che è il Parlamento che nomina il Presidente del Consiglio, che può essere anche uno fuori dalla Camera, non deve essere parlamentare, deputato o senatore. Quindi, e qui ritorna la funzione centrale del Parlamento, come fu voluta allora dai nostri costituenti. il Parlamento punto centrale. Da qui poi si nomina Presidente del Consiglio, insieme Camera e Senato votano il Presidente della Repubblica, eccetera. Ma rimane sempre questo il nucleo centrale. Tutto ciò che esce fuori dalle istituzioni parlamentari, deputati e senatori, eccetera, fa un po' paura. Ecco.
Sebastiano, noi ti ringraziamo davvero di cuore, lo ricordiamo, per la nostra rubrica Service insieme con il Club Rotary Torino Dora, abbiamo parlato di referendum, ti abbracciamo, ti aspettiamo ancora sulle nostre frequenze, magari per dei temi futuri, per sfruttare così un po' anche quella che è stata la tua esperienza del mondo delle istituzioni. Il nostro tradizionale abbraccio radiofonico e grazie di essere stato con noi.
Senz'altro con piacere ti abbraccio, ti saluto, grazie di te.
Service al servizio del cittadino, a colloquio con l'esperto, in collaborazione con il Rotary Club Torino Dora.